Benvenuti alla settima puntata di Carogna Virus. Siete sintonizzati su Radio Neanderthal. Iniziamo la trasmissione di oggi con un contributo di alcuni compagni dalla Liguria. Buon ascolto.
Ciao a tutti.
Ciao, vi salutiamo dalla Liguria.
E vi ringraziamo tanto per questa possibilità che ci date, sia di ascoltare, sia di esprimerci rispetto a sto periodo che ci stiamo vivendo. E, insomma, vi facciamo gli applausi perché siete stati molto bravi a creare sia Radio Neanderthal che la rubrica Carogna Virus.
Ci è mancato tanto un confronto in questo periodo di chiusura.
E niente, partirei innanzitutto dalla Liguria, che come tutti sapete fa parte del triangolo industriale, è molto legata al nord, in particolare alla Lombardia, sia economicamente sia geograficamente. È una regione negli ultimi anni governata dalla destra, sia in regione, sia nei comuni, sia nella sua città più importante, Genova.
E quindi la Liguria ha seguito l'andamento delle regioni del nord limitrofe a cui è legata economicamente, perché l'economia si basa principalmente sul turismo. È stata tra le prime a chiudere con la chiusura delle scuole già a febbraio, nonostante i contagi fossero zero praticamente qui in Liguria, ed è stata la prima anche a voler riaprire e ripartire per far ripartire appunto il turismo, tra le prime anche a sperimentare l'app Immuni, che comunque hanno scaricato in pochissimi. Noi non conosciamo nessuno che l'ha scaricata, anche se alcuni ci hanno domandato, ma direttamente non conosciamo comunque nessuno.
E niente, diciamo che appunto, essendo stata una delle prime regioni a chiudere, in realtà insieme alla Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, e essendo una regione di destra, il controllo è stato abbastanza serrato, diciamo. E noi in particolare vi parliamo da un paese a una cinquantina di chilometri da Genova, e un paese anche particolare, cioè tra Chiavari e Sestri Levante, una zona di un turismo molto importante, molto cattolica, sede di Opus Dei, CL, insomma un centro nevralgico dell'Opus Dei italiano. E il controllo quindi è stato abbastanza asfissiante sin dal principio, addirittura prima che venissero chiuse i confini, prima che venisse chiusa tutto il paese, diciamo tutta l'Italia. Qui già giravano le macchine dei vigili con i megafoni, invitando la gente a restare a casa. Le stazioni erano presidiate da militari, da polfer, carabinieri che stazionavano fuori dalle stazioni, quindi è stato veramente molto difficile uscire anche da comuni. Qui c'è una serie di comuni molto piccoli, da 5.000, 10.000, 15.000 abitanti, quindi insomma eri abbastanza confinato nel tuo comune.
Con la chiusura dei comuni ci sono stati posti di blocco fissi sulle strade, e inizialmente i sentieri erano molto trafficati e pieni di gente, anche se poi c'è stato il panico e non c'era in giro più nessuno.
Eh sì, perché c'è da dire appunto questo, che vivendo in una zona sì vicina al mare ma collinare, no? Piena di sentieri, di boschi, di campi, la gente ha provato ad evadere da sti paesotti, dalla civiltà, diciamo, da Chiavari, da Lavagna, dai paesi più grandi, e venivano su in collina, appunto dove noi stiamo, usando e sfruttando i sentieri. E inizialmente c'è stato un traffico, se così si può dire, un sacco di gente sui sentieri, ti andavi a fare una camminata e incontravi 50-100 persone, con tanto di inizialmente di paranoia, cioè la gente si scostava anche se ti incontrava su un sentiero, aveva difficoltà a guardarti negli occhi, in tanti addirittura non ti salutavano, non so, forse timorosi che un saluto potesse scatenare un contagio, no? Questo non lo sappiamo, noi generalmente lo facciamo, anche normalmente salutiamo se incontri qualcuno sul sentiero, e parecchie persone invece avevano timore anche a salutare, diciamo.
Ma comunque siamo in Liguria e l'apertura
Sì,
non è generale qui.
l'accoglienza ligure è famosa in tutto il mondo, come sapete.
Comunque tutti si sono dedicati ai lavori nei campi, negli orti, a pulire le fasce. E improvvisamente l'inquinamento acustico è diminuito in maniera incredibile, l'autostrada era vuota, non si sentivano più aerei, non c'erano più barche in mare. Passavano pochissime auto, però sì, si sentivano moltissime ambulanze, parecchi elicotteri, sia le ambulanze che elicotteri che controllavano le spiagge, droni, insomma.
A proposito dei droni, c'è stato un episodio simpatico perché i droni sì, sono stati abbastanza utilizzati qui in Liguria, e proprio qui a fianco, nel paese a fianco a noi, un drone è precipitato nell'acqua. Adesso non sappiamo esattamente se per un sabotaggio da parte di qualcuno o se per un'inesperienza da parte delle forze dell'ordine. Comunque è affogato, per fortuna, questo drone. E appunto vorrei riprendere un attimo il passaggio di prima, di Erika, perché questo è stato uno degli aspetti più belli di questo momento di crisi, cioè la totale assenza di aerei nel cielo, di macchine per strada e di barche in mare. Cioè, è veramente emozionante, direi. Cioè, animali che si sono rimpossessati dei loro spazi, e questo dovrebbe spingere un po' tutti a una riflessione profonda. Sappiamo che non ci sarà questa riflessione profonda, ma noi l'abbiamo fatta e insomma, bisognerebbe fare poi dei passi indietro, magari poi ne riparliamo un attimo più avanti.
Ma comunque, sì, anche se c'è stata una grande voglia di camminare generalizzata e di uscire a piedi senza mezzi, a un certo punto adesso è ritornato alla normalità di prima, se si può chiamare normalità. E, poi, vabbè, a livello personale, noi comunque abbiamo chiaramente una visione parziale perché siamo in campagna, non abbiamo vissuto grande pressione. Rispetto al confinamento, come chi vive in città, che chiaramente ha subito una pressione maggiore, e non, neanche abbiamo vissuto direttamente casi di calunnia, perché comunque qui si continuava ad uscire anche i ragazzi, comunque bene o male, si sono incontrati, e nessuno di noi ha subito nessuna infamata, nessuno si è permesso di dire niente. Anche se sì, abbiamo sentito di vari episodi, sia qui che a Genova, che di gente che è andata a fare camminate in montagna in mezzo al nulla, eppure è stato segnalato.
Ma sì, cose ridicole, cioè gente che a 1600 metri ha chiamato gli sbirri per segnalare la presenza di alcune persone che si erano incontrate e stavano facendo camminate, ma nel nulla, ragazzi, è la montagna più alta della Liguria. Oppure sappiamo di gente a cui hanno inviato i vigili o i carabinieri semplicemente perché seduti su una panchina senza mascherina, con il nulla intorno, o gente che andava a correre e carabinieri che presidiavano la macchina con il sospetto che fosse qualcuno che si stesse incontrando clandestinamente e provavano a fare multe a macchine fantasmi, a persone fantasmi, perché poi non li incontravano, perché sta gente andava a fare camminate, hanno scoperto dopo che i loro mezzi venivano presidiati per ore dai carabinieri. Per fortuna non hanno subito multe. Comunque sì, ci sono state moltissime infamate. A Genova ha fatto scalpore anche il caso di questo ragazzo in un quartiere abbastanza popolare che metteva la musica, per fortuna non inni nazionali o cose del genere, metteva la musica per far pariare un po' la gente, e ci sono stati vicini che si sono lamentati e hanno chiamato le pattuglie della polizia. All'accorrere delle pattuglie della polizia c'è stata una rivolta del quartiere con lancio di oggetti e urla, fischi verso le pattuglie, finché le pattuglie sono dovute andare via e il ragazzo ha ripreso a mettere la musica, che almeno alleviava le sofferenze della gente. Quindi diciamo c'è stata molta infamate, ma anche gesti di solidarietà. Comunque Genova è una città. Parliamo di Genova perché sono le notizie che più ci sono vicine, diciamo. Genova è una città anche molto povera, con zone molto disagiate, persone in difficoltà, e c'è stata anche, sappiamo, abbastanza solidarietà nei quartieri, con raccolta di generi alimentari, soldi, molti non hanno pagato gli affitti, molti sono stati proprietari che sono stati solidali. Anche se sappiamo di proprietari che non hanno voluto sentir ragioni.
Beh, fondamentalmente, anche se abbiamo avuto accesso diretto agli orti, agli oliveti, anche alla spiaggia, perché siamo anche andati prima che riaprissero a farci un bagno in mare, ci è mancato molto il confronto, l'incontro, e quindi abbiamo cercato confronto a livello telematico con zoomate, telefonate, videochiamate, anche se è stato frustrante. E l'abbiamo cercato sia in Italia che all'estero, quindi in Francia, in Spagna, in Ecuador, dove la situazione era molto diversa, vabbè, a parte la Spagna che sembrava seguirci, però in Ecuador la situazione era allucinante con il coprifuoco, con l'uscita in giorni alterni in base ai numeri di targa, cioè con i cadaveri per strada bruciati dalla gente perché nessuno se li portava via, la Lombardia, dove abbiamo parenti, amici che lavorano anche in ospedale, le notizie ci hanno aumentato la paranoia comunque. Ogni volta nelle chiamate sentivano molte ambulanze, in ospedale c'era molta, molta difficoltà, morti, sofferenza. Quindi poi, vabbè, sentendo notizie da zone diverse, alla fine è aumentata la nostra confusione, il nostro spaesamento, insieme alla preoccupazione per le persone care. Ma e tutto questo sommato alle informazioni dei media che facevano terrorismo, dando i numeri, ha generato paura, che è una paura che ha toccato anche noi comunque. Finché non abbiamo deciso di spegnere la radio, smettere di leggere articoli e dopo l'overdose di informazione siamo tornati alla nostra dimensione. Dove poi alla fine nessuno dei cari, delle persone più vicine si è comunque ammalato o ha avuto direttamente situazioni di difficoltà, a parte chi era in ospedale, ecco, fondamentalmente.
Infatti, vabbè, questo è un aspetto che sarebbe bello approfondire, avremo sicuramente altre occasioni, speriamo di incontrarvi presto, però appunto questa chiusura che abbiamo subito, come tutti voi, come tutti noi, diciamo, ci ha spinto appunto a confrontarci telematicamente con i nostri amici, compagni in regione, fuori nazione, e ha creato innanzitutto la bella frustrazione, come diceva Erika, di parlarci attraverso uno schermo. E poi una grossa confusione, nel senso che ci ha spinto la curiosità e la voglia di capire qualcosa in più al di là delle notizie false che danno i media di regime, no? Però in realtà non ha fatto altro questo nostro confronto telematico che aumentare la confusione, perché appunto come diceva lei prima, allora sentivi gli amici e i compagni in Francia e lì non stava succedendo niente, quando qua avevano già chiuso tutto, la gente andava ancora in giro nei bar, suonava e così. Poi chiamavi in Ecuador i compagni e ti dicevano che la polizia per strada ti fermava e se eri in orario di coprifuoco ti rasavano i capelli a zero, i cadaveri venivano scaricati dagli stessi poliziotti per strada, cosparsi di benzina e incendiati. Poi sentivi Napoli, appunto qualcuno di voi, la situazione era tutta tranquilla. Poi chiamavamo i parenti in Lombardia e sentivamo le ambulanze per strada. Qua, essendoci blocco totale, l'autostrada non andava, quindi i rumori non ce n'erano, si sentivano solo rumori di elicotteri, droni e ambulanze. Insomma, non vi nascondiamo che la paranoia qua al nord ha colpito abbastanza, nonostante il fatto che noi abbiamo mantenuto sempre il cervello acceso e fossimo in assemblea permanente, come dice l'amico Tommaso, e quindi il confronto era sempre vivo qui in casa e non ci siamo mai chiaramente lasciati abbattere. Però questo è un aspetto anche importante da discutere tra noi compagni, cioè la paura che hanno cercato di instillare dentro di noi per brevi periodi ha anche colpito, almeno qui, parlo di qui, di queste zone. Per fortuna chiaramente ne siamo usciti velocemente, alla grande, anche grazie appunto ai confronti, anche se telematici, però che abbiamo avuto con i nostri amici e i nostri compagni.
E comunque qua non c'è stato assolutamente il disagio che c'è stato nelle altre regioni del nord. Qui sì, ci sono stati molti contagi e difficoltà nelle RSA, nei centri per disabili, ci sono stati pronto soccorsi, alcuni pronto soccorsi chiusi temporaneamente a Genova per sovraffollamento. E i malati di Covid sono stati distribuiti anche nelle caserme militari, anche qui a fianco a noi, a Chiavari, però non è assolutamente paragonabile a quello che è successo nella pianura padana principalmente.
Sì, anche questo aspetto ci sembra gravissimo da sottolineare, il fatto che i malati venissero portati in strutture dell'esercito. Qui a fianco c'è una scuola grossissima delle telecomunicazioni dell'esercito, con tanto di filo spinato, guardie, controlli e tutto, e i malati venivano portati lì. Insomma, questo ci sembra abbastanza fantascientifico e repressiva come misura.
Vabbè, come in Lombardia c'erano gli ospedali da campo militari fuori dagli ospedali, le strutture con i militari. Vabbè, noi come genitori ci siamo vissuti il disagio di un figlio adolescente che paradossalmente ha avuto tanta voglia di andare a scuola improvvisamente, perché comunque... Ma non tanto perché la scuola abbia chiuso, anche se gli sono mancati alcuni tipi di lezioni, sicuramente si è sentito penalizzato, però è chiaro che la mancanza dei coetanei e della possibilità di movimento, perché appunto di spostarsi da un comune all'altro per potersi incontrare e di poter uscire liberamente per le strade, è stato molto per lui, per loro, per i ragazzi è stato molto pesante, ed è aumentato esponenzialmente il suo tempo di connessione alla rete per poter cercare un contatto con i coetanei, no?
Per quanto riguarda invece i compagni, diciamo, vabbè, noi ci siamo vissuti un attimo l'isolamento qui in questo piccolo comune, anche se eravamo in contatto appunto telefonicamente o con le varie zoomate e cose. Però diciamo una cosa interessante è stata la nascita di un opuscolo, di un giornalino, Pazienza Zero, che è nato a Genova da parte dei compagni, che ha cercato un attimo di diffondere le notizie che arrivavano dal mondo, dall'Italia e anche dalla regione. Chiaramente hanno fatto un bel lavoro, è stato fatto un bel lavoro sulle testimonianze dei familiari e durante le rivolte nelle carceri, un paio di volte alcuni solidali sono andati sotto il carcere di Marassi a dare solidarietà ai detenuti. Per quanto riguarda gli altri movimenti, per quel che sappiamo noi, non è successo praticamente niente. Un po' triste la situazione del confine a Ventimiglia, dove purtroppo questa situazione ha annullato tutti quei gesti di solidarietà che c'erano verso i ragazzi immigrati che provano ad attraversare il confine. I confini chiaramente erano chiusi, e quindi anche le raccolte alimentari, la solidarietà, le schede telefoniche, la possibilità di fare telefonare, ricaricare, è venuta meno. C'è stata molta paranoia da parte della popolazione lì al confine verso chiaramente i ragazzi stranieri, come era immaginabile. Uno spazio di documentazione che è proprio in centro a Genova, il Grimaldello, ha provato a restare aperto, a Saracinesca mezza aperta, mezza abbassata, per permettere anche un minimo di incontro tra i compagni. Hanno anche ricevuto qualche visita sgradita, ma con termini tranquilli, diciamo. C'è stato un corteo, ma eravamo già in fase 2, il 23 maggio, in solidarietà, diciamo, l'anno scorso c'era stato un corteo contro un comizio fascista, in cui c'erano stati un po' di scontri con i guardi, e parecchi denunciati. Quindi è stato deciso di fare questo corteo da parte del movimento antifa, diciamo, a Genova, e insomma pensiamo sia stato importante. Anche il 25 aprile, eravamo ancora in fase 1, un po' di persone sono uscite in strada, sono apparse scritte sui muri un po' dappertutto, diciamo, in varie città, a Spezia, a Savona, a Genova, anche qui in zona da noi, e pensiamo sia stato importante, anche se un piccolo gesto. E purtroppo però anche i nazi sono usciti la sera prima del 25 e hanno imbrattato parecchie lapidi che ricordano le gesta dei partigiani. Questo insomma ci rattrista, ma questo ormai sta accadendo sempre negli ultimi anni, purtroppo.
E i primi di maggio l'amministrazione comunale ha colto l'occasione per intitolare un porticciolo a un cesso della decima massa.
Sì, capita anche questo, purtroppo. E vabbè, una cosa che segnalerei è che a Genova c'è stato il primo corteo in generale, proprio durante il lockdown, è stato fatto proprio a Genova. Erano gli ex operai, cioè gli operai dell'ex Ilva, che sono in una situazione abbastanza complicata. Hanno fatto un bel corteo, erano molti numerosi, sono partiti appunto dallo stabilimento, sono arrivati fin sotto la prefettura con megafoni, striscioni, fumogeni. Insomma, pensiamo sia importante segnalarlo. E per quanto riguarda invece la questione delle carceri, vabbè, come in tutta Italia ci sono state proteste al carcere di Marassi, al carcere di Ponte Decimo, che è il carcere femminile di Genova, alla Spezia, a Imperia, a Savona. A Marassi chiaramente c'è stata la protesta un po' più numerosa, più grossa, con battitura, qualche lenzuolo incendiato, per 2 giorni di seguito. Hanno per fortuna avuto un po' di solidarietà da fuori, da parte di qualche compagno. Purtroppo sembra che siano scattate anche delle denunce per assembramento a qualche compagno. E alla Spezia, che è un carcere, come sappiamo, perché c'è stato ultimamente detenuto Pasca, un nostro compagno, che è un carcere molto duro, anche lì le proteste sono state belle toste, sono saliti sulle mura, sembra ci sia stato un tentativo di evasione da parte di 4 detenuti che sono riusciti a scavalcare la prima recinzione, ma purtroppo sono stati subito bloccati. In linea di massima, comunque, non sono state rivolte molto dure come sono avvenute a Genova, a Milano, cioè a Modena, a Milano, con i morti, purtroppo. E le situazioni erano già molto molto calde a Marassi. C'erano in continuazione episodi di scontri e risse con le guardie carcerarie, anche a Sanremo, anche a Spezia. Quindi insomma niente di buono su quel su quel fronte, purtroppo.
Comunque, anche se adesso c'è la rincorsa alla ripartenza e questa rincorsa al ritorno alla normalità, ci chiediamo, no? Sarebbe importante farsi delle domande, affrontare la cosa in maniera diversa, chiederci che cosa ci ha portato a tutto questo, perché in Lombardia ci sono stati tutti, in pianura padana ci sono stati tutti questi casi, e non dalle altre parti, quanto l'inquinamento ha giocato un ruolo in queste cose.
Eh sì, restiamo con tanti dubbi e tante domande, e vi ringraziamo ancora di più per questa possibilità, appunto, di ascoltare le vostre trasmissioni e di dire la nostra, perché le domande sono tante che abbiamo, i dubbi sono tanti, anche le certezze e i timori. C'è il timore, per esempio, che tante misure che hanno adottato in questa emergenza restino o vengano riproposte con la prossima influenza stagionale, e questo sarà tutto da vedere, però insomma una bella preoccupazione.
E la tecnologia entra in maniera ancora più prepotente nelle nostre vite.
Sì, perché a un certo punto poi ci siamo trovati tutti dipendenti da ste cazzo di tecnologie, da Amazon che faceva le consegne, dalle telefonate, dalle zoomate. Quindi...
Le lezioni a distanza.
Vabbè, insomma, ci piacerebbe parlare molto di più con voi, ma ci siamo dilungati anche abbastanza, credo. Anzi, scusateci se lo abbiamo fatto troppo. Vi mandiamo un grossissimo abbraccio, speriamo di incontrarvi presto.
Dai, a presto, un saluto a tutti.
Ciao.
Ciao.
Siete ora collegati con la segreteria telefonica di Radio Neanderthal. Al momento siamo impegnati in altra conversazione. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
Pronto Radio Neanderthal? Siamo la Lisa e la Elena da Santo Domingo.
Ci siamo arrivati le Maroni e abbiamo dovuto riparare qui che c'era...
Ciringhito, puoi suonare un po' più piano che sono in viva voce? Grazie! Oh, sto qua, quando canta fa più rumore della ruspa del Busatti.
Aspetta, cos'è che abbiamo fatto con la ruspa del Busatti?
La demolizione degli acquascivoli che avevamo costruito in maiella.
Ah, quello è stato un doppio affare.
Scherzi, eh? Il più grande esempio della prima legge dell'edilizia. Nulla si crea,
nulla si distrugge e tutto si trasforma in un bonifico bancario.
Il nostro, tac, torniamo a noi. Questo è un altro messaggio per il De Luca che con noi continua a darsi di nebbia. Ascolta Delu, per quella partita di mascherine tu ci chiami il commissario straordinario, il padre della Emanuela.
Chi Emanuela?
L'Arcuri.
Ma guarda che non è mica il padre della Manuela quello lì.
Ah no? Allora vedi che sti qua da noi qualcosa hanno imparato. Oh, l'omonimia è un business. Mi ci mettono un cognome che all'italiano fa subito famiglia e ci si aspetta del bello.
Oh, a proposito di famiglia, Delu, te lo devo dire, la tua omologa di Foligno questa faccenda dell'aborto me l'ha gestita proprio in grande stile.
Sì.
Oh, mi piazza la 3 giorni ospedaliera obbligatoria, col carico da 90 del 66% di medici obiettori che ci aveva messo noi prima, tac, le gravide mi si dirottano tutte nella nostra clinichetta lì a 2 passi. Un bel day ospitalino, si fa un'infornata dopo l'altra, entra ed esci, pim pum pam.
E un intensivo che Francesco Amadori sta lì fuori a prendere appunti.
Oh, vero è però che mi ha alzato sto polverone mediatico che è una roba.
Come si dice dalle tue parti? Nella terra dei fuochi non si scava, lasci che la natura si riprenda i suoi spazi.
E ci ho detto, qualche poltrona mi dovrà pur crollare come la statua di Cristoforo Colombo in Minnesota.
Che poi anche lì. Oh, noi è dai tempi di mio nonno che stiamo tutti qui, tutti, oh, e dico tutti, a mantenere un equilibrio tra odio razziale ed antirazzismo. Perché se mi levi l'odio razziale, mi scompare il business dell'antirazzismo. Oh, non stiamo mica qui a bollire le rane. Piccolo, portaci altri 3 mojito.
Va che carino. È che sono belli finché sono piccoli. Sì. Il problema è che crescono. Perché da piccoli nei barconi. E da grandi poi perdi almeno il 30% del carico.
In ogni modo, Delu, per quelle mascherine, quelle mi sono ferme da 2 mesi al porto di Rotterdam. Dice al commissario che finché non ce le sblocca, noi stiamo qui ad ascoltare la cumbia che ci si gonfia le bolas come la faccia di Emilio Fede.
Tanto quanto ci vorrà a far questa operazioncina? Da mascherine egoiste le altruiamo.
Tac!
Ed è subito aperitivetto.
E non farci le pare sulle irregolarità.
No.
Cosa credi? Che il re dei bassi paesi è contro di noi?
Ma va! Ich bin schwarz und behindert, doch genauso Mensch wie du. Ich bin auch intelligent und das so dumm wie Sauerkraut. Ich bin schön, ich bin heftig, ich bin fett und gut gebaut. Es gibt nichts, was dich besser macht als mich. Dennoch du hast deine Fehler, so wie ich. Und die Fehler sind nicht falsch, sie gehören zu dir und mir. Und wenn du's nicht auf die Reihe kriegst, dann niemand was dafür. Du bist einer von Milliarden und das musst du akzeptieren. Du bist einer von Milliarden Ärschen auf der Welt. Gesetze sind entbehrlich und ersetzbar über flüssiges Geschwätz. Heute kritisch, morgen richtig, übermorgen umgekehrt. Was hier richtig oder wichtig ist, woanders ohne Wert. Deine Götter, deine Kirchen, Glauben, Beten, Religion. Heute heilig, morgen Frevel, übermorgen Götter hohn. Und das Geld und der Ruhm und die Unvergänglichkeit sind bei näherem Betrachten für Arsch. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Du bist nur ein Arsch im Raum der Zeit.
to start sometime. What better place than here? What better time than now?
Allora, buonasera a tutti, siamo qui in collegamento telefonico con Andy McGuire, che è un cittadino statunitense che vive però da anni in Italia e che è ultimamente ritornato negli Stati Uniti per alcuni mesi. E lo intervisteremo a proposito di quello che è successo negli Stati Uniti, sia per quanto riguarda il coronavirus che per quanto riguarda il casino che sta succedendo in seguito alla morte di Floyd. Buonasera McGuire.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come va McGuire? Tutto bene?
Ma nel mezzo della tempesta, del disastro mondiale, va abbastanza bene.
Senti, allora volevamo farti una domanda per cominciare, volevamo sapere secondo te qual è stata la reazione della gente negli Stati Uniti per quanto riguarda il coronavirus, com'è stata la situazione là, quello che hai potuto vedere?
La reazione è molto varia, un po' come in tutto il mondo, immagino, di confusione soprattutto. Mm. Di confusione e generalmente di affidamento alle informazioni che vengono tuttora rovinate dai media. Informazioni che, per quanto ho visto io, per quanto continuo a leggere, contribuiscono a una confusione che possibilmente serve pure in qualche modo al potere, a un mantenimento dell'ordine e soprattutto a poter far passare delle misure restrittive che, come abbiamo visto nei mesi passati, difficilmente in un'altra situazione sarebbero state accettate. Negli Stati Uniti, rispetto all'Italia, tutto si basava il proprio rapporto fra stati federali e governo centrale. Quindi ogni stato aveva delle misure diverse. Ovviamente all'interno di un contesto in cui a novembre ci sono le elezioni presidenziali, tutto prendeva anche una forma, diciamo, di scontro politico, per cui molti stati allineati a destra, molti stati repubblicani, seguivano soprattutto quelli repubblicani più estremi, seguivano le indicazioni che arrivavano dal presidente, quindi da una parte c'era un lockdown e dall'altra parte c'era una negazione quasi, anzi, dell'emergenza o una negazione del bisogno di un lockdown, quindi una posizione un po' confusa tra le donne.
Scusa, non ti abbiamo sentito, puoi ripetere?
Sì, stavo dicendo, all'interno del contesto di elezioni presidenziali che ci saranno a novembre,
sì.
I vari stati, a seconda dello schieramento, diciamo, dello schieramento politico del governatore, assumevano delle politiche riguardo, diciamo, al contenimento del virus diverse, per cui stati più schierati a destra in maniera più radicale, più conservatori, tendevano a seguire più la linea del presidente, che comunque era una linea tra il negazionismo e comunque il dover in qualche modo concedere qualcosa alla comunità scientifica e quindi concedere anche il lockdown. Da una parte imponevano il lockdown, dall'altra parte strizzavano l'occhio alle diciamo, proteste delle repubblicane, che rivendicavano in qualche modo un leitmotiv classico della storia americana, cioè dell'intrusione del governo centrale nelle politiche statuali, diciamo, locali.
Ho capito, quindi un gran casino praticamente.
Come, scusami?
Ho detto un gran casino praticamente.
Sì, un gran casino. Ovviamente poi c'erano altri stati più diciamo, che hanno adottato delle misure più strette poi di fronte magari all'emergenza sanitaria e soprattutto al fallimento del sistema sanitario americano. le grandi metropoli si sono dimostrate catastrofiche, infatti abbiamo visto come uno dei lockdown più repressivi è stato quello di New York o quello di Los Angeles.
Sì, ho capito. Senti, invece per quanto riguarda quello che è successo con l'uccisione di Floyd, qual è stata la reazione della gente? Perché praticamente noi qua in Italia è arrivata la notizia all'inizio che tutte le manifestazioni che si stavano facendo erano dovute alla questione della crisi economica determinata dal coronavirus. Quindi diciamo ci avevano dato questa idea iniziale. Invece tu che cosa ci puoi raccontare? Cioè, se era giusta all'inizio questa visione che ci hanno dato i mass media, oppure la reazione della gente è stata spontaneamente diretta alla questione razziale?
L'informazione che hanno dato i media italiani è completamente sbagliata.
Una fake news, insomma.
Sì, una fake news 100%. Le rivolte sono scoppiate, la rabbia è scoppiata a causa della violenza poliziesca. Scusate, ogni tanto sento delle voci esterne, quindi mi confondo un attimo.
Chiediamo al maresciallo di andare a dormire, scusa.
Sì, il maresciallo alle 7:30 dovrebbe alle 8
dovrebbe andare a cenare, che caspita, almeno.
Comunque, a proposito, le violenze, le proteste sono partite a causa della violenza poliziesca. Le prime parole d'ordine delle manifestazioni, molto spontanee dall'inizio, erano proprio defund police, stop police brutality, stop police racism, tutte parole d'ordine contro, diciamo, che andavano a scagliarsi contro quello che loro chiamano razzismo sistemico. Aspetta un attimo, scusate.
Sì.
No, perché sto diventando fastidioso, non riesco proprio a parlare. Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo. Noi ti sentiamo bene.
Ok. Quindi sì, in poche parole, sì, le manifestazioni non sono iniziate a causa del coronavirus, a causa della crisi economica, ma sono iniziate perché un poliziotto si è seduto col ginocchio sul collo di George Floyd per 8 minuti e 46 sì. secondi, mentre altri tre poliziotti stavano a guardare mentre George Floyd moriva. Quindi queste immagini riprese hanno fatto subito il giro di tutti i telefonini. Da lì a pochi minuti dopo è scoppiata la violenza.
Scusa Maguire, volevamo chiederti se puoi ripetere l'ultima cosa perché non ti abbiamo sentito, perdonaci.
Dicevo il video dell'uccisione, dell'omicidio di George Floyd, con la violenza visiva di vedere questo poliziotto bianco stare col ginocchio 8 minuti e 46 mentre George Floyd diciamo chiamava la madre e pregava per la propria vita, ha fatto scatenare le proteste immediate. In più, bisogna dire che nei mesi passati erano pure successi altri casi
sì.
che avevano diciamo, contribuito a una discussione che si stava diciamo, accendendo, ma che ancora forse non aveva raggiunto quel livello di rabbia tale che serviva per convincere tutti quanti che era il momento di scendere in strada e rispondere alla violenza poliziesca. A marzo era stata uccisa Breonna Taylor, che tra l'altro era un'operatrice sanitaria, un'infermiera mi pare, se non ricordo male.
Sì.
E quindi l'uccisione di quello che viene chiamato, che vengono chiamati ora i nuovi eroi,
sì.
In questo modo, tra l'altro in maniera anche assurda, in maniera che dipinge lo stato della polizia americana. Cioè un'operazione completamente fallimentare in cui la polizia ha sbagliato casa in una di queste basta, diciamo,
Scusami O'Connor, puoi ripetere l'ultima cosa? Ti abbiamo perso per un attimo.
Sì, diciamo l'operazione che ha ucciso Brianna Tyler, che era, dovrebbe essere considerata un'eroina, visto che lavorava nel campo sanitario, sì. E lavorava duramente anche dagli scoop giornalistici che hanno messo, che hanno, sono usciti dopo. Tutti questi omicidi, poi qualche settimana prima era stato ucciso pure Ahmed Arbery, che non era stato ucciso dalla polizia, ma da alcuni vigilantes, ma tra questi vigilantes c'era comunque un ex poliziotto in pensione.
Figurati.
Questo ci fa capire come non si può parlare di mele marce all'interno della polizia, certo, statunitense, ma che ci sia una sistematicità nei confronti della violenza nei riguardi delle minoranze e della minoranza nera.
Sì.
Argomento che ora è generalizzato, per quanto il movimento Black Lives Matter è molto eterogeneo, in realtà ha dei punti che mi sembrano quasi base, e non sono dei punti base scontati a mio modo di vedere. Cioè avere come punto centrale il defunding della polizia, a mio avviso, per quello che siamo abituati a vedere, per le scelte spesso annacquate di movimenti riformisti, il chiedere che la polizia venga definanziata, dearmata e delegittimizzata da questa violenza è un punto forte. E soprattutto portare questo punto alla discussione, diciamo, mainstream.
With a gun, ah, 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 ah. your fingers. Want an excuse? Now! Raging mob across the snares! There's more of us, but who goes first? No one dares across the line. They can't know that they've won. It's all of my work, I cried the bits. It's just begun to fight. Pick up your hands, get your teeth. Reach to my arms and blaze. Tonight it's a blast. Tomorrow you're homeless. 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 Tonight it's a blast.
Episodi del genere sono anni che accadono negli Stati Uniti, cioè ricordiamoci pure di Eric Gardner che morì nel 2014 soffocato proprio allo stesso modo di Floyd. E a questo proposito ti volevo chiedere se, vabbè, tu in parte già, diciamo, già hai posto questo punto, però volevamo sapere anche se ci sono state, rispetto alle rivolte degli anni passati, no? Per esempio mi viene in mente Ferguson, se c'è una sorta di continuità, cioè se gli attori politici che ci sono adesso in piazza a manifestare contro la questione razziale, diciamo, rappresentino una sorta di continuità con quelli che sono scesi in piazza negli anni passati.
Sì, sicuramente c'è una continuità. Io vorrei premere, la mia impressione è stata soprattutto di un movimento molto eterogeneo, molto nuovo anche.
Ecco.
Ovviamente c'è una continuità con chi era politicizzato da prima, chi possibilmente anche chi era politicizzato da prima dell'elezione di Trump.
Sì.
Perché l'elezione di Trump ha polarizzato fortemente la società americana.
Sì.
E ha portato molte persone a assumere un'attitudine attiva nei riguardi della politica, cominciando spesso a interessarsi di movimenti sociali che non fossero quelli classici americani, cioè gli affiliati al Partito Democratico, o anche purtroppo in realtà anche al Partito Repubblicano, è lo stesso motivo per cui ora esiste questo termine alt-right, perché appunto confermo questa polarizzazione. Da una parte c'è l'alt-right,
sì,
dall'altra parte il termine giornalistico che ora è spuntato in queste settimane è quello di antifa, che in
infatti
realtà è un po' una sigla che serve più ai giornalisti per individuare un nemico, serve più ai politici per poter indicare un nemico. È un poco, potremmo dire, l'equivalente degli anni 2000 italiani del Black Bloc, un po'.
Ok, no, infatti ti volevo chiedere, a proposito di questo, c'è stato insomma, è arrivato su uno dei giornalacci di regime la notizia che Twitter ha chiuso un post del comitato di supporto delle elezioni di Trump, tacciandolo come discorso d'odio contro gli antifa. Perché hai rappresentato questo triangolo rosso col vertice,
sì,
in basso.
Richiamando uno scenario nazista.
Danzista, esatto.
Rosso, quello che utilizzavano se non ricordo male, per i sovversivi,
sì,
che venivano internati nei campi di concentramento.
Sì, e praticamente, cioè, diciamo che noi ci stavamo chiedendo come mai questo passaggio di Twitter. Cioè, Twitter non ha mai chiuso fino a mo', insomma, diciamo, durante le elezioni di Trump. Twitter è stato un veicolo, è stato un veicolo proprio dell'alt-right che ha sostenuto le elezioni di Trump. Perché questo cambio di paradigma, secondo te, per citare Quine?
Io penso che la risposta di Twitter, come anche la risposta del Partito Democratico, ora negli ultimi anni da Trump, da dopo Obama in poi, il fatto che personaggi come Sanders, Warren, la nuova paladina del partito della sinistra, del Partito Democratico, Ocasio Cortez, siamo così a sinistra.
Aspetta, un attimo, ti abbiamo perso, scusami. Ripeti proprio giusto l'ultima frase.
Stavo dicendo, il fatto che Twitter ora si schieri in questo modo è secondo me il cambiamento della
Connery, scusami, ti abbiamo perso di nuovo. Ci devi scusare. Sarà sempre colpa del...
La tecnologia non viene in aiuto, no. Di negarci.
Sì.
Sì, posso?
Sì, vai, sì.
Dicevo, il fatto che Twitter si sia schierato così apertamente, che ci sia stata una grande discussione che metteva al centro Facebook perché invece non si è schierato,
sì,
è un po' lo specchio che viene della società che richiede uno schieramento.
Okay.
In questo momento c'è, come dicevo, può fare una forte polarizzazione, e non è un caso che personaggi che si dicono apertamente socialisti come Sanders, Ocasio Cortez, arrivino a posti, diciamo, grossi. Arrivano a posti dirigenziali all'interno del governo molto alti.
Okay.
Fino a poter provare le elezioni presidenziali e quasi rischiare di diventare, di essere eletto alle primarie, nel caso di Sanders, come sfidante a Trump.
Uh-huh.
Non è una cosa poco, in una società in cui il socialismo è fortemente demonizzato, in cui la parola comunista, socialista si squalifica all'interno dell'arena politica. All'arena politica io sto parlando non di movimenti, ma proprio l'arena politica, chiamiamo fra virgolette ufficiale, cioè quella del potere. Quindi il fatto che Twitter si sia costretto a schierarsi, oltre possibilmente a una scelta del CEO di Twitter, ma secondo me è una risposta soprattutto che viene dalla società che richiede lo schieramento.
E quindi anche dopo, dalla piazza?
Sì, dalla piazza, fortemente dalla piazza. Questo il fatto che tutti quanti siano stati costretti a, in qualche modo, stiamo parlando di imprese che non dovrebbero sentirsi costrette, ma che tutti abbiamo cominciato a dimostrare solidarietà nei confronti delle proteste.
Scusami, ti abbiamo riperso, se puoi ripetere un attimo l'ultima proprio.
Il fatto che molte imprese,
sì,
al di là del fatto che poi ci possano credere o no in questa solidarietà, possibilmente sì, se vogliamo darlo per scontato, ma non viene tanto dal voler prendere questa presenza, quanto secondo me da un bisogno anche...
Scusaci, Stevenson. Allora, aspetta un attimo, Stevenson, ti abbiamo perso sull'ultima. Non dipende tanto da?
Quello che voglio dire è che sono delle scelte, delle posizioni, degli schieramenti che vengono perché la piazza è forte.
Okay.
E la piazza chiede che ci siano questo schieramento.
Ok.
E c'è uno schieramento della piazza che tra l'altro mette in discussione tutto un establishment, tutta una cultura. È una piazza che mette sul piatto, anche se è molto eterogenea questa piazza, non voglio dire proposte, non sono delle proposte, ma delle basi su cui discutere, che a mio avviso sono anche in qualche modo interessanti per essere un movimento così eterogeneo, e che hanno messo in crisi secondo me i media, il sogno americano della Silicon Valley, eccetera eccetera.
Ma secondo te anche il fatto che nella piazza ci siano, perché non so, almeno noi qua in Italia abbiamo la percezione che ci sia una maggiore partecipazione da parte dei bianchi, secondo te il fatto che ci siano i bianchi a partecipare a queste manifestazioni può aver creato questo cambio di prospettiva? Agevolato, insomma.
può aver contribuito. Io penso che sia stato un processo che dura ormai da un po' di anni e che probabilmente dalle elezioni di Trump si è accelerato.
Okay.
Io guardando il dibattito, se si guarda il dibattito anche accademico delle scienze umane, di antropologiche, di sociologia, ma anche di storia o di altre scienze umanistiche, si vede come ci sono state da parte dell'Accademia americana anche uno spostamento su temi che in qualche modo hanno contribuito, soprattutto nelle nuove generazioni, a schierarsi sempre più in qualche modo a sinistra.
Sì.
Guarda certi temi. Da qui sì, la piazza, molti attivisti neri del Black Lives Matter sembravano sorpresi dalla solidarietà, diciamo.
Aspetta, scusami, abbiamo perso l'ultima frase.
Molti attivisti del Black Lives Matter ho letto che erano piacevolmente sorpresi dalla partecipazione, sì, dalle parole d'ordine che andavano, diciamo. Che si espandevano anche al di fuori dell'accademia, come dicevo poco fa, ma anche di circoli più legati a non saprei come dire. Sì, pronto? Mi sono perso un poco, scusami.
No, vabbè, insomma, quindi c'è stata una polarizzazione a sinistra, anche dovuta, ci stavi dicendo, anche dovuta a un interesse dell'Accademia rispetto...
Cioè, sì, mi stavi dicendo tu della solidarietà, non trovo un termine, ma comunque sì, il fatto che non è solo una questione di merito, ma che si sia allargata a tutti quanti,
ecco,
anche
sì,
ai privilegiati che sono i bianchi, ha contribuito in qualche modo all'allargamento e alla radicalizzazione di questa protesta.
Ok. Ma per radicalizzazione tu cosa intendi? Perché per esempio
radicalizzazione di una parte, ovviamente, non tutte, perché ci tengo a sottolineare sempre che è un movimento che a me sembra molto eterogeneo, in cui dentro c'è veramente di tutto e di più.
Ok. Senti,
radicalizzazione delle posizioni, dentro di quelle più vicine a posizioni libertarie, anti-autoritarie.
Sì.
Per esempio esperimenti interessanti come quello di Seattle, ho visto un po' che mettevano in discussione anche, diciamo, un po' le strutturazioni gerarchiche dell'esistente.
Insomma, qualcosa si sta muovendo anche lì, diciamo.
Sì, speriamo.
Aspetta, non ti sentiamo più. Scusami, Stevenson, non ti sentiamo più.
Sembra che la protesta stia continuando e, per quello che ho capito io finora, mi sa che non sarà una protesta occasionale.
Ok.
È quello che spero,
ovviamente. Ok. Senti, Jacobson, volevo chiederti pure un'ultima domanda, ma che cosa hanno fatto i poliziotti neri? Cioè, come si sono comportati? Ma voglio dire, hanno fatto delle dichiarazioni? Insomma, qual è la loro posizione in questo momento? Se tu sai, se tu hai un'idea, insomma.
Allora, per l'evento in sé, ovviamente, c'è stata la condanna, è stata quasi unanime. I poliziotti neri, ovviamente c'è qualcuno pure che ha messo in discussione un po' il modo in cui viene intesa e strutturata la polizia negli Stati Uniti. Sono sempre posizioni molto 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 riformiste e lontane da noi.
Vabbè,
sono posizioni che dicevano sì, è sbagliato, è vero che c'è il profiling, come dicono loro, la polizia ha certi target che nelle comunità, nelle minoranze, però la denuncia di certe pratiche di ripresa della strada da parte dei manifestanti venivano fortemente condannate e non erano estranee, diciamo, come polizia in toto a violenze nei confronti dei protestanti,
aspetta, ti abbiamo perso, nei confronti dei?
Diciamo, la violenza, c'è stata comunque da parte di tutta la polizia, di tutto, come era ovvio potersi aspettare, una condanna dell'omicidio di George Floyd, una condanna di come magari è strutturata la polizia, si potrebbe strutturare in maniera più, che diciamo abbia un target meno esplicito nei confronti della comunità, ma comunque la condanna della ripresa della piazza da parte dei manifestanti è stata totale, e infatti le violenze ai cortei erano all'ordine del giorno.
E perpetrate da chiunque, insomma, cioè qualsiasi poliziotto, bianco, nero, non c'erano differenze.
Io ora mi ricordo di aver letto un intervento di un report di una manifestazione, non mi ricordo in questo momento la città, forse Chicago se non sbaglio, in cui un cordone di poliziotti si era inginocchiato in solidarietà con i manifestanti, non mi ricordo se il giorno dopo, addirittura qualche ora dopo, ha caricato violentemente il corteo, senza essere tra l'altro attaccato da quel corteo che in quel momento non stava creando, diciamo, cosiddetti problemi di ordine pubblico.
Quindi praticamente, diciamo, questo inginocchiamento erano azioni ad usum mediatico, giusto? Cioè sempre per quello che dicevamo prima.
Sì, secondo me è possibile sempre che ci sia qualcuno che ci credeva, ma a me sembrava che fossero delle azioni per cercare di stemperare gli animi un po',
certo.
Perché le manifestazioni si contraddistinguevano per un acceso accanimento spesso nei confronti delle forze dell'ordine, della presenza delle forze dell'ordine nella piazza.
Ok, ho capito. Va bene, aspetto un attimo che dalla regia mi stanno chiedendo, mi stanno dicendo che forse è finito il tempo a nostra disposizione, caro Hutchinson. Allora, noi ti ringraziamo veramente tanto, sei stato davvero esaustivo.
E
spero che ci riusciamo a vedere presto.
Sì, certamente.
Va bene, allora grazie ancora a nome di tutti, ti abbracciamo. E a presto.
A presto e grazie. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Get up! goddamn chance.
Kill him!
Kill! Kill! Kill!
Uccide più del coronavirus.
La fuga a santo giro.
Uccide più del coronavirus.
Ovvino caneva.
Uccide più del coronavirus.
Va bene.
Uccide più del coronavirus.
Il ramarro verde.
Uccide più del coronavirus.
Il glutine.
Uccide più del coronavirus.
Il tofu.
Uccide più del coronavirus.
La ricotta squante.
Uccide più del coronavirus.
Il zaccagnato.
Uccide più del coronavirus.
Uto Meuro, quando corro a Cangarei.
Uccide più del coronavirus.
Il burrone.
Uccide più del coronavirus.
La lotteria.
Uccide più del coronavirus.
La televisione.
Questi dati sono sicuramente alterati. Questi dati sono sicuramente alterati. Questi dati sono sicuramente alterati.
Siamo arrivati alla fine della settima puntata di Carogna Virus. Vi salutiamo ricordando che il 30 giugno c'è riesame per i compagni arrestati nell'ambito dell'operazione Bialystok e il 1 luglio inizia l'appello per l'operazione Scriptamanent. Un saluto ai compagni e ricordate che...
Derrai che è un mufrato fregno 30 sauro fa.